Quarta domenica del tempo ordinario, ascoltiamo dall'Evangelo di Marco, primo capitolo, i versetti 21-28. Gesù, entrato di sabato della sinagoga a Cafarnao, insegnava, ed erano stupiti del suo insegnamento. Egli infatti insegnava loro come uno che ha autorità e non come gli scribi. Ed ecco, nella loro sinagoga vi era un uomo posseduto da uno spirito impuro, e cominciò a gridare dicendo: Che vuoi da noi, Gesù Nazareno? Sei venuto a rovinarci? Io so chi tu sei, il Santo di Dio. E Gesù gli ordinò severamente: Taci, esci da lui. E lo spirito impuro, straziandolo e gridando forte, uscì da lui. Tutti furono presi da timore, tanto che si chiedevano a vicenda: che è mai questo? Un insegnamento nuovo, dato con autorità. Comanda persino agli spiriti impuri e gli obbediscono. La sua fama si diffuse subito dovunque, in tutta la regione della Galilea. Dal Deuteronomio, capitolo 18, i versetti 15-22. Il Signore tuo Dio susciterà per te, in mezzo a te, tra i tuoi fratelli, un profeta pari a me. A lui darete ascolto. Avrai così quanto hai chiesto al Signore tuo Dio sull'Oreb, il giorno dell'assemblea, dicendo: Che io non oda più la voce del Signore mio Dio, e non veda più questo grande fuoco, perché non muoia. Il Signore mi rispose: Quello che hanno detto va bene. Io susciterò loro un profeta in mezzo ai loro fratelli, e gli porrò in bocca le mie parole, ed egli dirà loro quanto io gli comanderò. Se qualcuno non ascolterà le parole che egli dirà in mio nome, io gliene domanderò conto. Ma il profeta che avrà la presunzione di dire in mio nome una cosa che io non gli ho comandato di dire, o che parlerà in nome di altri dei, quel profeta dovrà morire. Forse potresti dire nel tuo cuore: Come riconosceremo la parola che il Signore non ha detto? Quando il profeta parlerà in nome del Signore e la cosa non accadrà e non si realizzerà, quella parola non l'ha detta il Signore. Il profeta l'ha detta per presunzione. Non devi aver paura di lui. Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi, capitolo 7, i versetti 32-35. Fratelli, io vorrei che foste senza preoccupazioni. Chi non è sposato si preoccupa delle cose del Signore, come possa piacere al Signore. Chi è sposato invece si preoccupa delle cose del mondo, come possa piacere alla moglie, e si trova diviso. Così la donna non sposata, come la vergine, si preoccupa delle cose del Signore per essere santa nel corpo e nello spirito. La donna sposata invece si preoccupa delle cose del mondo, come possa piacere al marito. Questo lo dico per il vostro bene, non per gettarvi un laccio, ma perché vi comportiate degnamente e restiate fedeli al Signore senza deviazioni. Dio grande e misericordioso, concedi a noi il tuo spirito affinché possiamo adorarti con tutta l'anima e amare i nostri fratelli nella carità di Cristo tuo Figlio. Amen. Un saluto a voi che ci seguite attraverso la rete e a quanti attraverso la radio al servizio della misericordia. Siamo nella quarta domenica del tempo ordinario, la domenica della guarigione dell'indemoniato, come abbiamo ascoltato nella pericope evangelica. Questo brano propone alla nostra riflessione un aspetto della vita profetica di Gesù. Insegnava come uno che ha autorità. Gesù è profeta perché proclama davanti al mondo la parola di Dio. Anzi, egli stesso è la parola di Dio, nel suo essere filiale, nella sua disponibilità oblazionale, nella sua testimonianza profetica. Più che profeta, egli è il mediatore che rende presente il Dio che annuncia. Dio egli stesso. La sua personalità profetica si esprime nell'insegnamento come pure nelle opere. La funzione profetica si prolunga in qualche modo nella liturgia. L'assemblea eucaristica, che si raccoglie ogni domenica, è un'assemblea di ascolto e in essa Gesù, profeta, ci parla e ci ammaestra. Se fossimo più disponibili a questo ascolto, ci accorgeremmo quanto la parola di Dio sia illuminante anche oggi. Dovremmo far lievitare questa parola nel nostro spirito per diventare a nostra volta sale della terra e luce del mondo. Ma lasciamoci guidare dall'eucologia di questa domenica. L'antifona d'ingresso, tratta dal Salmo 105, versetto 47. Salvaci, Signore Dio nostro, e raccoglici da tutti i popoli, perché proclamiamo il tuo santo nome e ci gloriamo della tua lode. Ecco, questo salmo richiama storicamente quella situazione di dispersione e di esilio del popolo di Israele. Per questo l'orante supplica il Signore a nome di tutto il popolo affinché lo salvi e lo raduni. Fatto che il Signore ha promesso, ma alla condizione che il suo popolo si converta. Anche noi, se ci convertiamo, siamo salvati e radunati da Lui e possiamo nella pace celebrare il nome divino e trovare la sua unica gloria nella continua lode divina. Il canto all'Evangelo è tratto dal quarto capitolo di Matteo, versetto 16. Il popolo che abitava nelle tenebre vide una grande luce. Per quelli che abitavano in regioni e ombra di morte, una luce è sorta. Ecco, la nostra pericope evangelica è orientata da questo testo profetico che è posto in modo significativo all'inizio del mistero di Cristo, che parte dalla Galilea, detta delle nazioni, dove sembra che la lontananza dal Signore, anche per la mescolanza con i pagani, fosse fonte di rovina. Ecco, si realizza quella profezia di Isaia, capitolo 9, versetti 1-2. Questo popolo che giaceva nelle tenebre dell'abbandono e del peccato, finalmente vede la grande luce della vita e della salvezza. Quando era in prossimità della morte, il Signore fa brillare la sua luce. La predicazione del Signore ha prodotto il prodigio che ancora oggi si verifica qui per noi. Qualcosa sulla prima lettura, tratta, come avete ascoltato, dal libro del Deuteronomio, capitolo 18, i versetti 25-22. Il libro del Deuteronomio ci presenta Mosè, che alla vigilia dell'ingresso nella terra promessa, detta al popolo una lunga serie di leggi. Nei suoi grandi discorsi, in quelle steppe di Moab, quasi in preparazione all'ingresso della terra, Mosè tiene quella che possiamo chiamare la mistagogia a Israele. Israele è educato, è preparato a entrare in quella terra che il Signore le ha promesso. Qui Mosè illustra le conseguenze di quell'evento fondante che è l'esodo dall'Egitto. Il Signore fino ad allora si è mostrato ricco di misericordia e Israele è ancora un popolo immaturo, poco ricettivo della grande grazia ricevuta. Mosè tiene dunque qui il suo secondo grande discorso e presenta la futura organizzazione interna di questo popolo. Popolo che, come sappiamo, sarà retto poi da giudici, da capi, da sacerdoti e finalmente da un profeta, quello che Dio stesso ha promesso. Ora, il brano si compone di tre parti. Ovviamente dobbiamo ampliare questa lettura. I versetti 9-14, l'assoluta proibizione di esercitare pratiche magiche, divinatorie, molto fiorenti presso i popoli di quelle terre. I versetti 15-18, la promessa della presenza di un profeta in mezzo al popolo, del brano che a noi interessa. Si aggiungono i versetti 19-22, le minacce per chi non ascolta la parola del profeta, ma anche per il profeta stesso, che osi spacciare come voce di Dio la sua voce. E questo diventa anche criterio di riconoscimento del vero profeta. Se le parole pronunciate si attueranno, solo parola di Dio. Se non si attuano, non erano parole di Dio. Ora, la lettura liturgica ha scelto la parte centrale di questo discorso. Queste nazioni di cui stai per impossessarti hanno seguito pronosticatori e indovini, ma a te, il Signore tuo Dio, non ha dato queste cose. Egli susciterà per te un profeta come me. E il senso della promessa è questo: il profeta sarà per Israele il grande mezzo di mediazione con Dio, in opposizione a quei surrogati che sono stati ricordati. Le pratiche magiche sono un abominio davanti al Signore. Sono il tentativo da parte dell'uomo di controllare e soggiogare in qualche modo la divinità, un comportamento questo che non si può conciliare con l'alleanza, che è un rapporto di amicizia che Dio ha stabilito con il suo popolo. Tutto il capitolo 18 del Deuteronomio è dunque dedicato a questa possibile apostasia del popolo, provocata da un profeta che, nella falsità della sua dottrina, può allontanarlo dal Signore. Questo falso profeta deve essere disatteso dal popolo e tolto dal suo mezzo. Mosè poi riprende l'argomento, questa volta in positivo. La situazione è l'ingresso nella terra e l'avvertenza è a non seguire gli abomini dell'idolatria che Israele troverà in quella terra. Così non si consacreranno i bambini con il rito di passaggio attraverso il fuoco, non si ascolteranno le false divinità, gli scrutatori dei segni della natura, i lettori del volo di uccelli e tutti i fattucchieri di magia, di incantesimi, così come chi consulta gli spiriti vaganti per il mondo, gli indovini del futuro. Tutta questa sovrabbondanza di umanità decaduta nel peccato è rigettata, abominata dal Signore, che a causa di essa, dalla terra promessa, caccia via queste nazioni pagane davanti a Israele. Il Signore chiama il suo popolo a stare davanti a Lui nella sanità spirituale. Le nazioni pagane sono state portate dall'idolatria alla rovina spirituale, volendo scrutare il futuro con indovini che il Signore esclude per il suo popolo. Al contrario, il Signore fa qui una grande promessa. Egli farà sorgere per Israele, dal suo stesso seno, un profeta come Mosè. Ora, il profeta è colui che, scelto dal Signore, farà da mediatore della parola del Signore al suo popolo e della parola del popolo al Signore. Farà così anche da intercessore per il popolo. La parola non è sua, è del Signore, e perciò sarà efficace sempre. Ma anche la sua intercessione sarà potente presso il Signore. Per questo Israele dovrà ascoltare solo Lui, ovvero dovrà obbedire. Infatti, ascoltare la voce del Signore in modo diretto è un fuoco tremendo, così come avvenne sul monte Horeb prima dell'alleanza. È terrificante per il popolo, che chiede di non assistere più a tale spettacolo per non morire. E il Signore esaudisce questa richiesta. Il Signore acconsente a questo desiderio. Invierà a Israele un profeta come Mosè, dice, scelto tra i fratelli, e porrà sulla sua bocca la sua parola. Ed egli farà da mediatore della volontà del Signore tra il popolo, ma chi non lo ascolterà dovrà rendere conto al Signore stesso. E se uno per malizia e inganno si atteggia a profeta e parlerà di fatti non comandati dal Signore, e quindi parla in nome di idoli falsi, dovrà essere tolto dal popolo santo. Ora non capiamo perché il testo sia stato tagliato al versetto 20. Il seguito infatti è determinante per comprendere quanto lo precede. Di certo il popolo si dovrà chiedere come conoscere un profeta e come riconoscere la parola estranea al Signore. Ecco, il Signore dà un criterio di veridicità del profeta. Se la parola detta nel nome del Signore non si verifica, questa non è stata pronunciata dal Signore. È un'invenzione del falso profeta e il popolo non deve seguirlo né temerlo. Ora, come si è realizzata storicamente questa promessa? Certo, nella successione dei profeti in Israele, in quel profetismo comunitario del popolo stesso, ma soprattutto in Cristo, che ha realizzato sovrabbondantemente l'immagine che il Deuteronomio ci dà di Mosè, profeta che intercede, soffre come rappresentante del popolo e muore per esso. È sicuro comunque che la Chiesa primitiva, sulla scia di Pietro, che in un suo discorso, ricordiamo il capitolo 3 degli Atti, cita al versetto 22 il nostro brano. Egli ha visto in Gesù la realizzazione piena di questa promessa divina. Ma ritorniamo alla pericope evangelica. Il contesto. Cristo Signore, battezzato dal Padre con lo Spirito Santo, per il suo ministero profetico, regale, sacerdotale e nuziale, ha vinto le tentazioni sataniche. Comincia la predicazione profetica, annunciando alle folle che i tempi sono compiuti. Il regno è venuto e chiama tutti alla conversione del cuore e alla fede nell'Evangelo che egli annuncia. Poi chiama i primi discepoli che debbono seguirlo e poi proseguire nel mondo la sua missione salvifica. Fin qui l'Evangelo di domenica scorsa. Adesso prosegue la missione profetica dando inizio a quell'aspetto regale, quello delle opere della carità del regno. Infatti, con il racconto della guarigione dell'uomo posseduto da uno spirito immondo, l'Evangelista Marco dà inizio a quell'ampia sezione del suo Evangelo nella quale vengono narrati i miracoli di Gesù, i capitoli 1-8. I 16 capitoli, infatti, di cui si compone questo Evangelo, hanno il loro punto centrale nel capitolo 8, nel quale viene collocata la professione di fede che Pietro fa nei confronti di Gesù. Capitolo 8, versetto 29, Pietro dice: «Tu sei il Cristo». Nei capitoli precedenti, Marco ha descritto i miracoli di Gesù per facilitare a quello che era il catecumeno, a cui l'Evangelo era orientato e preparato, e così anche a noi, la ricerca e la scoperta della vera identità di Gesù, che è Messia e Figlio di Dio. I suoi contemporanei non hanno saputo comprendere la vita, le parole e i miracoli di Gesù. Si sono limitati allo stupore, alla meraviglia, o, come dice l'Evangelo, a una interrogazione che noi definiamo superficiale: chi sarà costui? Da dove gli viene tanta autorità? O anche il rifiuto: e se avesse un demonio? Ora, l'omogeneità del testo è chiaramente visibile. Oltre che nell'unità di luogo e di tempo, è evidente anche la successione cronologica degli avvenimenti disposti nell'arco di quelle di una giornata. I diversi episodi narrati vanno sotto il nome di Ministero della giornata a Cafarnao. Probabilmente non è da escludere che l'Evangelista Marco abbia voluto darci un quadro tipico dell'attività di Gesù, così come si svolgeva tutti i sabati o più genericamente una delle sue giornate: predicazione, vita con i discepoli, incontri con le folle, azioni prodigiose, momenti di solitudine e di preghiera. Da tenere poi nella giusta considerazione anche la probabile influenza della catechesi di Pietro, la cui presenza e lo spirito di osservazione si rivelano soprattutto negli elementi descrittivi. L'Evangelo, lo abbiamo detto più volte, non è cronaca giornalistica sulla vita di Gesù, ma trasmette la fede in Lui, Figlio di Dio e Salvatore, riportandone le parole, i gesti, consentendoci di cogliere il nucleo essenziale di quella verità del suo agire e l'identità del suo essere. Così come la prima lettura dice: il Signore tuo Dio susciterà per te, in mezzo a te, fra i tuoi fratelli, un profeta pari a me. A lui darete ascolto. Ora, nella storia dell'interpretazione biblica, queste parole, racchiuse nel brano della prima lettura, sono state riferite al mistero di Gesù, al Messia Gesù. Un grande profeta è sorto tra noi, e Dio ha visitato il suo popolo. Ecco, Gesù di Nazaret, profeta più che profeta, nuovo Mosè più che Mosè. Gesù si rivela man mano con discrezione, alle volte può apparirci anche quasi riluttante. La gente che ascolta conosce e coglie quella originalità del suo insegnamento. Alle loro orecchie le parole di Gesù sono una dottrina nuova. I loro occhi vedono un rabbi diverso dagli scribi e da quei maestri che parlavano, e non sembrano cogliere comunque fino in fondo la sorpresa di Dio. Ma qualcuno si rende conto di questa straordinaria presenza. È un uomo presente nella sinagoga, posseduto da uno spirito immondo. Questi si mise a gridare: «Io so chi tu sei, il Santo di Dio». Gesù lo fa tacere con una parola dura, lo sgridò, dice l'Evangelo. E questo guarisce quell'uomo dalla possessione. Ecco che la parola di Gesù si traduce in azione. Quell'uomo è davvero liberato, perché la parola di Gesù è parola di salvezza e di liberazione. Ma esaminiamo la nostra pericope. Versetto 21. Siamo a Cafarnao. Centro fiorentissimo di commercio, posizionato tra la Siria e la Palestina, vi passava la cosiddetta Via del Mare, che da Damasco arrivava fino in Tolemaide, e attraverso la strada sorvegliata dalla città di Megiddo si passava alla valle di Idrel nella pianura costiera fino a raggiungere Giaffa, Gaza e poi l'Egitto. Vi era a Cafarnao un ufficio di dogana. Ricordiamo la chiamata di Levi, Marco, capitolo 2, versetto 14, e i brani sinottici. Cafarnao oggi è un cumulo di rovine in mezzo alle quali spicca una sinagoga, conosciuta, anche se in base a studi recenti non possiamo dire se sia davvero quella esistente al tempo di Gesù. L'Evangelista Marco fa di Cafarnao il centro abituale dell'attività di Gesù, ponendo come punto di riferimento la casa di Simon Pietro. Il giorno è un sabato, il giorno del riposo, della preghiera, dell'istruzione religiosa, e Gesù ne approfitta volentieri per dare diffusione al suo pensiero. Si reca nelle sinagoghe come ogni buon giudeo e, prendendo la parola, quando gli viene offerta l'opportunità. Sebbene collegati alla narrazione che segue, i versetti 21-22 offrono un riepilogo anticipatorio, sottolineando sia la prassi normale di Gesù che la reazione popolare ad essa. In greco la parola sabato è al dativo plurale. Ora, anche se usata per un singolo giorno, può contenere l'idea di un'azione ripetitiva, implicita anche nell'uso del participio eiselton, entrando, e dell'imperfetto incettivo edidasken, cominciava a insegnare. Quindi c'è un qualcosa che Gesù inizia e che porterà avanti per tutta la sua vita. Siamo nella sinagoga, termine sinagoghe che può significare sia un raduno di gente oppure il luogo dove la gente si raduna. Questa casa era luogo di studio della legge, vi era una scuola di istruzione religiosa e i raduni del sabato molto probabilmente consistevano nella lettura delle scritture, nelle istruzioni sulla legge, sui profeti, preghiere e benedizioni. Spesso negli Evangeli Gesù insegna nelle sinagoghe, come farà anche Paolo. Nell'Evangelo di Marco Gesù comincia presto a frequentare le sinagoghe, ma dopo essere stato contestato nella sinagoga di Nazareth non vi metterà più piede. Da quel momento la sinagoga simboleggia l'ostilità a Gesù, e Gesù insegna principalmente nelle case, lì impartisce istruzioni private ai discepoli. In tutto l'Evangelo poi Gesù si mette a disposizione del pubblico e insegna all'aperto. Questa potrebbe anche rispecchiare quella prassi seguita dalla comunità di Marco: istruzione nelle chiese per i membri della comunità e predicazione missionaria all'aperto. La folla, dice al versetto 22, o meglio, quelli che erano nella sinagoga, si stupivano. Ora, il verbo greco ekplesso sottolinea e traduce sbalordimento, ammirazione e stupore insieme. Ora, la causa di questo stupore è precisato subito dallo stesso evangelista. erano stupiti perché insegnava come uno che ha autorità, exousia, e non come gli scribi. Gesù nel suo insegnamento non segue il metodo dei rabbini, i quali per lo più si limitavano a ripetere quanto avevano appreso dai loro maestri, la tradizione degli antichi. Infatti, tra il primo secolo avanti Cristo e l'inizio del terzo secolo dopo Cristo, la tradizione giudaica conta 6 generazioni di maestri, detti Tannaim, i ripetitori, tra cui ricordiamo Hillel, Shammai, contemporanei sotto Erode il Grande e di Archelao. Ricordiamo anche Gamaliele I, nipote di Hillel e maestro di Paolo. Quali sono le differenze tra Gesù e gli altri maestri? Ecco, egli, Gesù, non accoglie discepoli spontanei, è lui che li chiama personalmente, ricordiamo domenica scorsa. Gesù poi non insegna soltanto ad una cerchia ristretta, ma pubblicamente alle folle. Ad esempio il discorso cosiddetto della montagna, delle beatitudini, Matteo 5:1. Gesù non si limita ad insistere sulla conversione dei peccatori, ma li cerca e li accoglie. Ed egli non è un ripetitore della Torah, arriva a correggerla, a prendere posizione contro le interpretazioni più accreditate della legge. Si legga Matteo 5, versetti 21 e seguenti, o anche Marco capitolo 7, versetti 6 e 13. L'insegnamento di Gesù, poi, è prevalentemente aggadico, cioè attraverso racconti, pensiamo alle parabole. L'autorità di Gesù si fonda in modo particolare in quella consapevolezza che ha di essere figlio di Dio. Il motivo poi della sorpresa, dello stupore, del timore, della paura, è dovuto anche a una caratteristica saliente nell'Evangelo di Marco. Infatti compare per ben 34 volte e queste reazioni abbracciano tutti gli aspetti del ministero di Gesù in relazione al suo insegnamento, alla conclusione degli episodi miracolosi, ai racconti delle epifanie divine, osservazioni circa lo spavento dei discepoli, ricordiamo quelle davanti alle predizioni della passione. Poi, ultima caratteristica, le reazioni degli avversari, sia prima che durante la passione di Gesù. Ora, anche se le reazioni di timore e di meraviglia sono un elemento formale dei fatti miracolosi, l'enfasi che Marco fa, particolarmente in questi fatti, stabilisce un rapporto con il lettore, diventa una reazione simbolica in tutto l'Evangelo. Versetto 23. Ed ecco, nella loro sinagoga, vi era un uomo posseduto da uno spirito impuro e cominciò a gridare. Lo scontro tra Gesù e Satana è lo scontro tra il bene e il male ed è frequente nell'Evangelo di Marco. Gesù infatti è venuto per trionfare sul male. C'è un uomo indemoniato, risuona 3 volte nel testo evangelico e ben 12 volte in tutto l'Evangelo. e per le altre 12 volte si parla di demonio. Ora, per comprendere il significato di spirito immondo, pneumati acatartoi, è necessario fare delle considerazioni. Dobbiamo ricordare che la malattia nell'antichità è spesso considerata una punizione per il peccato. Perciò è facile unire male fisico e morale in una confusione che possiamo definire non del tutto corretta. E in molti casi lo spirito immondo può essere un sinonimo di malattia psicofisica. La Bibbia poi ha la confezione dell'esistenza di un principe di questo mondo che spinge la libertà umana al male. È il Satana, ovvero l'avversario, il diavolo, il serpente antico, il drago, la bestia, come ama ripetere il libro dell'Apocalisse. Il demonio domina e sollecita tutte le forze di odio, di male, di morte che confluiscono dalle azioni malvagie degli uomini. Ricordiamo anche che l'impurità è nella Bibbia segno di tutto ciò che si oppone al sacro, cioè a quell'area del Tempio e di Dio stesso. Si ha così uno scontro tra puro e impuro, tra ciò che è santo e ciò che invece è vano e idolatrico. Nel nostro caso l'aggettivo immondo non va inteso in senso fisico e nemmeno in senso legale con riferimento alle leggi di purità. Piuttosto è qualcosa che si oppone a ciò che è santo. Nei libri dell'Antico Testamento il comandamento è di essere santi come lo è Dio, Levitico 11:44, e implica vita e integrità. Mentre immondo suggerisce un qualcosa che non dovrebbe esistere, che è fuori luogo. La terra nel campo del contadino è produttiva, ma nella casa o in una stanza è sporcizia. L'opposto del regno del santo è il regno del demonio. Qui gli spiriti che sono impuri, perché non appartengono al regno del santo. Ricordiamo anche che i difetti fisici e le aberrazioni psicologiche possono rendere una persona impura, nel senso di incompleta, imperfetta o in disordine. In senso morale è la qualità dell'animo dominata da una decisa volontà di operare il male. Ed è appunto questo il male che, secondo l'insegnamento di Cristo, contamina l'uomo e lo rende veramente impuro. Nella lotta tra Gesù e lo spirito immondo si riassumono quindi tanti significati. Cristo trionfa, e trionfa anche sulla sofferenza fisica, ma lui è venuto soprattutto per combattere e vincere il male in quelle radici più profonde, oscure, quelle poste nel cuore dell'uomo e alimentate da Satana, l'avversario del bene e della luce. I versetti 24-26. Gesù dice: che vuoi da noi? L'indemoniato grida: che vuoi da noi, Gesù Nazareno? Sei venuto a rovinarci? Io so chi tu sei, il Santo di Dio. E Gesù gli ordinò severamente: taci, esci da lui. E lo spirito impuro, straziandolo e gridando forte, uscì da lui. Si noti come la presenza demoniaca qui personificata nel colloquio che Gesù ha. Lo spirito parla al plurale e anche al singolare. È l'uomo posseduto che parla, anzi grida a gran voce, ma le parole sono quelle dello Spirito che è in lui e che si serve dell'uomo come di uno strumento privo di volontà per esprimere i suoi pensieri. Si ricordi al capitolo 5 l'indemoniato dei Geraseni. Che cosa dice l'indemoniato? Che cosa vuoi da noi, Gesù Nazareno? Letteralmente, che cosa c'è tra noi e te? Se ricordate, è la stessa espressione che Gesù ha usato rispondendo a sua madre nell'episodio delle nozze di Cana, Giovanni capitolo 2, versetto 4. Ma anche nel primo libro dei Re, capitolo 17, la vedova di Zarepta rivolge ad Elia le stesse parole, pensando che il profeta sia giunto da lei ad accusarla dei suoi peccati o a far morire suo figlio. Questa formula la ritroviamo nuovamente nel secondo libro dei Re, capitolo 3, versetto 13, così come in Giudici 11, 12. Ora, questa espressione ha la funzione di formula difensiva che vuole negare qualsiasi comunanza con la persona alla quale è rivolta. In questo episodio, così come anche al capitolo 5, versetto 7, serve al demonio da difesa contro l'esorcismo. L'aggettivo Nazarenos potrebbe essere tradotto anche con di Nazareth, ma il tono dello spirito impuro è un tono ostile. Lo stesso termine ha un uso analogo al capitolo 14, versetto 67, lì dove Pietro è riconosciuto come discepolo nel cortile del gran sacerdote. Tu sei il santo di Dio. Questa stessa espressione la ritroveremo nell'Evangelo di Giovanni, il famoso discorso eucaristico, capitolo 6, versetto 69, l'episodio della moltiplicazione dei pani, eccetera. Espressione che è sulle labbra di Pietro. La ritroveremo anche nel Salmo 106, detta di Aronne, e il secondo libro dei Re, capitolo 4, versetto 9, detta per Eliseo. Ora, non si tratta di un titolo proprio del Messia. Qui il demonio riconosce in Gesù un uomo dotato di straordinaria santità e intravede in lui la divina potenza e da questa cerca di difendersi. Ma Gesù, dice, gli ordinò severamente. Il verbo greco epitimao, tradotto con spesso con gridare, minacciare, è una metafora giudiziaria che significa portare una pesante accusa contro qualcuno. Nei 70 traduce all'ebraico gar ed è usato nel senso di esorcizzare, sottomettere le forze del male. Marco usa il termine per Gesù in 3:12 contro i demoni, 4:39 contro il vento, 8:30 contro Pietro e ancora 9:25 contro uno spirito impuro. Verrà usato anche da Pietro, in riferimento a Gesù, e in 9:25 dai discepoli contro la gente che porta i bambini a Gesù. Ricordiamo anche la folla, che al capitolo 10, versetto 48, grida contro il cieco Bartimeo. La traduzione dunque è determinata dal contesto, ma ciò che è costante è che questa è una parola con potere effettivo. Taci, esci da quest'uomo. Ora, in questo esorcismo Gesù non usa scongiuri, formule magiche, gesti, come erano soliti fare gli esorcisti sia ebrei che greci. Questo esorcismo è privo anche di qualsiasi contatto fisico, che spesso accompagnano i racconti al di fuori del Nuovo Testamento. Questa assenza conferma ancora una volta il potere della parola di Gesù. Qui abbiamo semplicemente un comando, secco e perentorio. Gesù agisce unicamente con l'autorità della sua parola. Lo spirito immondo, pur dando sfogo alla sua rabbia, deve obbedirgli prontamente. La reazione degli spettatori, dice, è di stupore. Che è mai questo? Ora, gli ebrei conoscevano e praticavano gli esorcismi con un lungo cerimoniale e dunque lo stupore non è provocato dall'esorcismo. La ragione è nella maniera in cui Gesù lo compie. Un semplice comando che viene subito eseguito. Una dottrina nuova data con un'autorità. E giustamente l'insegnamento è qui ricollegato al miracolo che ne è il segno dimostrativo. L'opera di Gesù incomincia qui ad attirare l'attenzione generale. Il problema della sua persona è posto, anzi, è imposto dalla novità delle sue opere e del suo insegnamento. Tuttavia, non è risolto in modo conveniente, perché il popolo non riesce a intravedere dietro questa novità il mistero che si cela in lui, né come Messia né come figlio di Dio. Chiudo con la preghiera di colletta. Come sapete, la liturgia ne propone due, una più antica. Dio grande e misericordioso, concedi a noi tuoi fedeli di adorarti con tutta l'anima, di amare i nostri fratelli nella carità del Cristo, egli è Dio e vive e regna, eccetera. E la colletta nuova, o Padre, che del Cristo tuo Figlio ci hai dato l'unico maestro di sapienza e il liberatore dalle potenze del male, rendici forti nella professione della fede, perché in parole e opere proclamino la verità. E testimoniamo la beatitudine di coloro che a te si affidano. L'eucologia di questa domenica ha testi molto generici. La prima colletta, avete ascoltato, chiede di poter venerare Dio pienamente e di amare il prossimo, mentre la seconda sviluppa la prima colletta riprendendo i temi della pericope evangelica. Gesù Maestro, Salvatore, chiedendo quell'unità del cuore che è amare Dio e i fratelli. Amen.